pagina?
Respiro è una rivista di fumetti e disegni che ormai sono 2 anni, esce circa ogni 6 mesi, dico circa perché comunque più o meno finora si è stati abbastanza puntuali. Sono usciti 4 numeri e il numero 1 è già esaurito, è già finito. Ci sono il numero 2, il 3 e il 4 ed è una rivista che è nata, diciamo, durante la pandemia in seguito a vari pensieri, insomma c'era voglia e urgenza di raccontarsi, raccontare, dire delle cose, e un modo possibile era di farlo attraverso i fumetti, attraverso i disegni, raccogliendo materiale vario. In più, essendo scusate, essendo che la pandemia è anche iniziata con una delle più grandi rivolte nelle carceri degli ultimi anni della storia italiana e delle più feroci repressioni che i detenuti hanno subito, e poi venendo anche a mancare i concerti a causa della pandemia, tante occasioni per fare tirare su dei soldi, questa rivista, per tutta una serie di questi fattori messi assieme, è tutta a sostegno della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Con questo modo si cerca di dare un contributo a questa cassa, che serve sia per spese legali, per sostenere chi è imprigionato, chi è nei guai con la legge, e per portare avanti un discorso che viene riassunto dallo slogan 1000 modi, un solo orizzonte, la libertà. Cioè ognuno con i suoi modi, con le sue capacità, le sue passioni, le sue maniere diverse, però verso un orizzonte comune che è quello della libertà. E nella sua evoluzione, nel suo crescere, diciamo, come rivista Respiro, è anche diventato un modo un po' per comunicare con il mondo carcerario, perché viene spedita gratuitamente ai detenuti e alle detenute che ne facciano richiesta. Quindi anche in questo caso, se qualcuno dalle Vallette ci sta ascoltando e vuole ricevere la rivista, può scrivere al mio indirizzo, che è Marco Bailone, via Cervera, Rua 14, 166, Torre Pellice, e gli mando una copia della rivista. Ed è diventato, appunto, circolando un po' in carcere, e sono anche ritornati dei contributi. Tipo su questo numero, ad esempio, abbiamo 3 disegni, dei disegni da una detenuta alle Vallette al femminile, che è Consuelo Pavan, che ha mandato dei disegni, uno che l'ho messo proprio in apertura della rivista, altri 2 in mezzo, e anche altri disegni di altre persone private della libertà. E insomma, in qualche modo un tentativo di provare ad accorciare le distanze tra dentro e fuori, anche se in realtà la procura queste distanze le sta già ampiamente cercando di accorciare, ovviamente nel senso di far diventare sempre il fuori un grande dentro, ma comunque noi cercheremo di in un'altra direzione, ecco, di aprire, cercare di aprire spiragli di libertà e di avere, quantomeno cercare di avere un po' più di respiro.
Allora, appunto, visto che abbiamo parlato, secondo me, con il nodo centrale, siamo iniziati questa presentazione, che è appunto l'importanza di far sgretolare queste mura, e lo proviamo in tutti i modi, tramite la radio, tramite i fumetti, tramite appunto la corrispondenza, ed è quello che gli fa paura. Direi che la vicenda di Alfredo lo spiega bene, questo atto punitivo verso lui è proprio perché lui continua a comunicare, a tenersi in relazione con l'esterno, e non gli è rimasto altro da fare ai procuratori e ai tribunali di sorveglianza che seppellirlo vivo. E naturalmente questo non gli basterà, lo sappiamo benissimo. Allora, se a te va bene, magari potremmo leggere il contributo che Anna ha scritto, Anna Beniamino, che appunto anche lei all'interno del processo riguardante Scriptamanent è già diversi numeri che collabora con la rivista, che manda i suoi disegni, oltretutto molto molto belli, e niente, se ti va bene la leggiamo. Direi che è un ottimo modo per far sentire la sua voce. Mi si chiedeva una nota autobiografica Galeotta per contestualizzare come sto messa. Dovrò sintetizzarlo a partire dall'arido mondo dei numeri e del codice penale. Dunque, anarchica dai tempi della scuola, sono in carcere da più di 6 anni per l'operazione Scripta Manent, per cui ho totalizzato una decina di capi di imputazione come promotore a singhiozzo di associazione sovversiva per la Fai Free. Di istigazione a delinquere per giornali e blog fatti negli ultimi 20 anni, passando per una serie di attacchi variamente attribuiti e valutati nel corso del processo ormai giunto a conclusione.
Con l'udienza di Cassazione del luglio 2022, allo scopo di far lievitare una condanna già pesantissima a 16 anni e mezzo che si tiene su grazie ad una serie di rimandi interni tra un capo e l'altro, c'è stato un rinvio in corte d'appello per quantificare il ricalcolo peggiorativo di uno degli attacchi riconosciuti, un doppio attentato avvenuto nel 2006 contro la caserma della scuola allievi carabinieri di Fossano con la qualifica di strage politica, punibile con l'ergastolo. Beffa atroce da parte di uno stato stragista per terra, per aria, per mare. Questa potrebbe essere la puntata finale di un processo basato sul travisamento sistematico di fatti e di idee, di un processo politico. Beffa atroce che dopo i 2 milioni di euro spesi in intercettazioni inutili, la Digos torinese e il PM antimafia in carriera Sparagna abbiano resumato un'intercettazione già archiviata nel 2007 in cui commentavo un disegno per il mio lavoro in Tattoo Studio per attribuire a me e ad Alfredo Cospito la strage. Per questo, dei 24 imputati di Scripta Manent, Alfredo e io rimaniamo in carcere, in alta sicurezza io, mentre Alfredo dal maggio 2022 in regime 41 bis, perché si ostinava a comunicare con il movimento anarchico e a far sentire la sua voce.
Respiro gioca spesso con la metafora della mancanza d'aria. Ma allargo qui a parlare di un'altra mancanza, quella di parola, di voce, incapace e impossibilitata ad interciarsi ad altre voci e costruire discorsi incisivi. Il silenzio indotto dal carcere, censure ed autocensure, l'afasia dei refrattari, un movimento autoritario ormai in seria difficoltà anche solo a comunicare, riducendosi al suolo di Cassandra in luogo di agitatore. Eppure di argomenti ce ne sarebbero, non pochi. Certe dinamiche repressive non sono nuove, si ripropongono e affiorano nei tempi di crisi, con arrogante ferocia. Rispetto a una certa attenzione figlia della cultura politica e sociale del Novecento e di retaggi rivoluzionari che, per quanto sconfitti, davano metri diversi di valutazione, nel XXI secolo della risacca il velo impalpabile delle garanzie è sempre più uno straccetto sporco con cui asciugare lacrime di circostanza, frutto di qualche secondo di indignazione.
In una società così attenta a trastullarsi con l'ultimo ninnolo tecnologico pur di non vedere e non pensare, niente di meglio che chiedere più galera e più sicurezza. In una realtà dove le guerre sono operazioni di pace, il nucleare è green ed ecosostenibile ed esiste il lavoro non retribuito, perché stupirsi che le manifestazioni diventino devastazione e saccheggio, le lotte per la casa e il sindacalismo di base diventino associazione a delinquere e gli attacchi anarchici strage politica? Rimane il fatto che morti e galera sono reali, non sul metaverso o in una fiction TV. Su questo ragionerei per rompere il silenzio. Anna, 11 ottobre 2022.
E allora questo era il contributo di Anna, appunto, per il testo scritto per Respiro. Intanto noi ricordiamo, per poi concludere diciamo questo piccolo argomento, l'appuntamento di venerdì alle ore 16 in via Lagrange davanti alla Rinascente, appunto per in solidarietà con Alfredo nella lotta contro il 41 bis, e rinnoviamo la possibilità di partecipare a tutte le assemblee che si tengono qui in radio dalle 19 appunto per organizzare la lotta contro il 41 bis. Intanto intanto Marcula, vedo che tu hai apprezzato la musica, penso che come DJ Compost ti puoi segnare certi titoli qua che scorrono e scorribanda. Allora, torniamo a Respiro, diciamo un po' alla parte più, diciamo, quella grafica. È nato, insomma, in seno alla pandemia, diciamo che i primi disegni erano molto legati a quella situazione lì, erano molto legati al totalitarismo tecnoscientifico, a quello della medicalizzazione forzata, alle restrizioni che c'erano. Invece in questo qui, naturalmente non era tutto centrato su quello, però naturalmente toccando le nostre vite, le nostre quotidianità, i disegnatori hanno sicuramente messo l'accento su questo. Questo cambia un po', questo è molto diversificato, sono molto diversi i tratti, i disegni tra di loro, e direi, almeno quello che a me sembra, che si è incentrato molto sul discorso ambientale, sul discorso della terra, sul discorso di come si sta distruggendo via via. Mi sembra che questo sia un po' il tema che fa un po' da filo conduttore all'interno di questo Respiro qui, numero 4.
Ma sì, sicuramente a chi mi chiede, chi vuole partecipare con dei disegni a Respiro e mi chiede come contribuire, diciamo che l'idea, io consiglio, leggitelo, guardalo, e però diciamo ho cercato un po' di dare un po' più questa direzione, perché chiaramente quest'idea del respiro si coniuga in diversi modi. Chiaro, da un lato c'è l'aspetto repressivo, che ci manca l'aria, perché appunto la repressione macina velocemente le vite di un sacco di persone, le possibilità di esprimersi. Però è anche vero che d'altra parte il pianeta va avanti inesorabilmente verso la crescita tecnica e la distruzione, la predazione di tutte le risorse, e tutti i vari discorsi estrattivi, i vari discorsi, insomma. E quindi penso che questo discorso qua sia sempre un discorso molto valido, molto urgente. E anch'io, nelle poche tavole che ho fatto, ho cercato di raccontare di questo, e in qualche modo, sì, secondo me rimane sempre un discorso abbastanza centrale.
Certo, a questo proposito ci sono contributi anche che non stanno, diciamo, nel solco del fumetto tradizionale, ma sono cose che uniscono anche un po' campagne di cosiddetto subvertising, una parola che ho imparato leggendo questo numero di Respiro, come si legge nell'indice, ed effettivamente è molto, molto carino. Io leggo la definizione, poi tu ci parli un po' in questo numero di come si è concretizzata questa azione di subvertising. Allora, il subvertising, ovvero riprendere un marchio ben conosciuto e stravolgerlo per mostrare il suo aspetto più nocivo: colonialismo, predazione delle risorse e massacro delle genti.
Sì, ecco, a me, chi mi conosce sa bene la mia allergia verso le parole inglesi, però purtroppo per forse definire come etichetta, e comunque diciamo la persona che ha prodotto queste pagine, gli piace usare quel termine subvertising, e sì, sono le pagine di Illustre Feccia, e lui praticamente fa questo lavoro che riprende dei manifesti, delle grafiche di ditte molto conosciute come in questo caso l'ENI, ovviamente conosciuta da tutti sia per i suoi scempi nel mondo e sia comunque per tutto il lavoro enorme, tutti i soldi che investe nel greenwashing, nel darsi una bella facciata. E basta pensare alle belle immagini, una campagna pubblicitaria che aveva fatto qualche anno fa, dove comunque aveva messo in campo dei disegnatori molto bravi dal punto di vista della qualità, diciamo, del disegno, e in cui cercava di avere tutto un aspetto molto verde, molto pulito, molto. E in questo caso, questo Illustre Feccia fa vedere un montaggio con quattro foto dove lui e un suo compare sono in una stazione, aprono una di quelle bacheche, diciamo, dove vengono messi i manifesti pubblicitari, e viene attaccato un manifesto dell'ENI, però ovviamente falso, ma in questo caso così falso che è più vero del vero, nel senso che viene ribaltata questa questione del vero e del falso della nostra società così in voga, no? Tra fake news, sempre per usare delle brutte parole inglesi, no? Però cos'è il vero e cos'è il falso? In questo caso un manifesto falso racconta la verità. E lui ha, in altri tempi, nel senso situazionista, si sarebbe detto de tournament, ma anche insomma.
Comunque, dall'inglese al francese.
Dall'inglese al francese qua si passa da molte lingue, sempre. E comunque lui praticamente viene ripresa questa grafica per raccontare qual è la realtà dell'ENI, che appunto è predazione delle risorse, massacro delle genti e devastazione di terre e di popoli, e viene chiamato subvertising. Secondo me è un modo molto efficace di comunicare, perché chiaramente questi marchi, queste grandi aziende hanno un modo di comunicare molto, molto conosciuto, o anche basti pensare a quelle mascherine Nick la police, dove anziché scrivere Nick, cioè fotti la polizia, anziché Nick c'era il logo della Nike, che se uno lo legge anziché Nike lo legge Nick, allora in francese viene questo gioco Nick la police, basta fare quella specie di curva, quel baffo che contraddistingue la Nike e poi scritto la police e uno pensa Nick la police. E quindi sfruttando la conoscenza stessa, poi è chiaro, è sempre un po' un serpente che si morde la coda, però secondo me è interessante per riappropriarsi e per dire veramente quello che è. In questo caso queste due pagine su Respiro sono una sorta di servizio fotografico su questi manifesti che raccontano la realtà dell'ENI.
Ecco, e quindi l'acronimo ENI viene risolto in esportiamo neocolonialismo italiano, mi sembra accurato.
Sì, proprio perfetto. Ne avevamo anche già parlato in un altro numero, appunto, dello strumento, dell'uso del falso come arma di lotta. Consigliamo il libro Il falso e lo sceno di Bonanno, che direi che lo esemplifica molto bene come può essere, come si può attaccare il potere attraverso queste due. Questi due strumenti, il falso e l'oscenità. Però a proposito di falsità, noi ce la siamo un po' detta, abbiamo detto forse il più bello di questo numero è quella di Elena Mistrello, Paesaggi, che è un capolavoro veramente in tre pagine, 6 o 7, dove praticamente si vende una falsità, il mondo che vorresti.
Io posso solo sperticarmi in complimenti per Elena, che ringrazio per queste tavole.
Scusa, sperticarti che lingua è?
Cioè, vuol dire andare su una pertica e poi sperticarsi.
Voi non potete vedere, cari ascoltatori, ma ha anche dato una dimostrazione che...
gestuale. Qua è un living theater, qua, questo Liberation Front. Già parlo in inglese. Comunque, Elena si merita molti complimenti. Oltre a questo, lei è stata anche l'autrice della copertina del numero 3 di Respiro. Una copertina super azzeccata. E vabbè, ma Elena è una superstar. E per questo numero ci ha fatto questo super cadeau di darci questa storia a Paesaggi. E che dire, lei è una delle zone di Monza, quella zona lì, partecipa all'autogestione del Boccaccio, ci siamo visti in varie situazioni lì, e lei è un'ottima disegnatrice, ha fatto varie locandine, varie immagini per varie situazioni di movimento, di lotta.
Monza non... scusa, procedi pure.
No, cosa volevi dire?
No, che Monza non la conosco bene, però Milano sicuramente è quella che punta di brutto con il bosco verticale e tutte queste altre fandonie, ma anche come stanno trasformando l'Expo, cioè la zona che hanno costruito per l'Expo, appunto per ricreare dei finti paesaggi naturali vendibili, incastrabili a persona, quindi una realtà che probabilmente si vede anche quotidianamente sotto gli occhi.
Sì, e poi aggiungo ancora una nota di terrore e orrore a questo elenco di di oscenità, da poco è uscita la notizia che a Bologna c'è un posto in cui si può fare forest bathing, ovvero il bagno nella foresta, che è una specie di situazione immersiva in cui le persone possono andare, un ambiente creato artificialmente per simulare tutto il benessere che può darti una foresta, per cui è tutto ovviamente piantato artificialmente, sono specie importate, non c'è niente di che esistesse già prima che questo progetto, ahimè, andasse in porto, però è tutto descritto con il calcolo dei benefici in modo quasi biometrico che questo luogo ti può dare rispetto a una passeggiata in un bosco normale che, come si sa, è pieno di inconvenienti. Quindi ecco, questo è per dare un contesto reale, troppo reale a questo fumetto.
Quando tutto è un'occasione per essere una merce, tutto viene commercializzato, trasformato in merce, anche una gita in un bosco, un'immersione in un bosco, una passeggiata diventa chiaramente un'occasione commerciale, e questo è abbastanza insomma così sì, impressionante per quelle persone che magari ancora hanno la possibilità di avere un contatto con un bosco, con un qualche luogo di questo tipo, e in qualche modo che dia un po' un'idea, una parvenza di naturale. E tutto chiaramente diventa mercato, diventa merce, anche il paesaggio, e questa storia lo racconta benissimo qual è l'idea e il rapporto che una persona che ritiene tutto una merce può avere con appunto l'idea del paesaggio, l'idea del posto che lo circonda. Quindi non un pianeta che ci ospita, un pianeta con cui avere instaurare un rapporto e cercare di capire che rapporto avere, e un rapporto che comunque sia un rapporto autentico di dare, ricevere e di trovarsi in sintonia, ma semplicemente un rapporto estrattivo, di predazione, di prendere delle cose che ti fanno star bene e di trattarlo appunto come fosse un decoro, in qualche modo è semplicemente una versione migliore delle fotografie che si usavano una volta alle pareti. Negli anni 70, negli anni 80, 70, in tanti posti, in tante case c'era la moda di fare magari delle carte da parati con delle gigantografie di un bosco di betulle, di un bosco così, è chiaro che c'era tutto il limite della riproduzione fotografica, e adesso grazie alla tecnica si può andare un po' più avanti, ma in fondo è sempre quella stessa idea, no? Di qualcosa semplicemente che ti circonda, che è un paesaggio, qualcosa che sta lì. E in più tanti luoghi rimane anche persa tutta la storia, nel senso che mi immagino un'idea così rispetto a un bosco, l'esperienza di un bosco a Bologna, in altre situazioni, ma anche penso da noi in montagna, comunque dei posti semplicemente solo perché c'è una certa presenza di alberi, di sassi, di terra, vengono visti come assolutamente incontaminati, e luoghi così assolutamente selvaggi in realtà sono dei luoghi assolutamente antropizzati da anni, da sempre, cioè sono così perché gli uomini hanno fatto muretti a secco, hanno fatto i pascoli, che non sono un ambiente, diciamo così, di per sé incontaminato, ma sono un ambiente antropico. Cioè su un ambiente perché gli uomini ci mettono le greggi, gli armenti, e quindi nel senso cambia proprio, viene completamente perso anche tutto l'aspetto storico di quello che è stato il rapporto dell'uomo con questi luoghi e la sua storia, quello che è la realtà, ma rimane così insomma puro, diciamo, folklore o sfondo ma d'altronde viviamo in una società dove c'è la musica di sottofondo, dove la musica viene relegata semplicemente a questa funzione di sottofondo per scegliere tra i diversi tipi di surgelati da comprare al supermercato, e andrà anche bene così, che la natura sia semplicemente uno sfondo, un sottofondo tra i tanti possibili, mentre uno guarda le sue foto su Instagram al telefonino.
Allora, a proposito di musica da sottofondo, ti vorrei far sentire una canzone che purtroppo ci hanno regalato il CD appena uscito dello Split, violentissimo, Odio al Serio e Ego Armando Paranoia, due chicche dell'ambiente hardcore torinese che hanno contribuito anche a questo respiro al loro modo, quindi io direi di sentirci una bella canzoncina da sottofondo e poi passare alle prossime domande.
We'll be right back.
La crema del creato sarebbe meglio che finisse secca come sborra schizzata vuoto sull'asse del cesso. Come dire, quando il punk diventa fumetto.
E qua abbiamo queste due tavole disegnate da Gigio, dal nostro grande Gigio, personaggio insomma ben noto della scena hardcore punk torinese, sia musicale sia dal punto di vista dei disegni, tutte le belle locandine, manifesti, disegni, loghi che fa.
Infatti questa l'avevamo, questo bel topo l'avevamo visto già per Chaparat.
Sì, sarà un Giovanin Balera, Bialera, come Lanciamalu, Chaparat. E Gigio qua, Featuring Giovanin Balera. Chiamato Bialera, e queste due belle tavole di Gigio su questa canzone di Ego Armando, appunto tratta dallo split di Ego Armando Paranoia e Odio al Serio, testo è di Bongi, che salutiamo anche lui, e si ricollega anche questo perché nello split, di proprio quando nella versione sua, diciamo quella della realtà fisica, l'oggetto, il centrino, quello dove c'è il CD, c'è un polipo batterista. E questo polipo batterista l'ha fatto Riccardo Delle Carogne, che è la storia sul respiro, la storia seguente. Quello che si firma RR come Riccardo Rossetti, e questo Riccardo del giro, diciamo, di Imperia, che fa parte del gruppo che si chiama Le Carogne. E Riccardo Rossetti già dal numero 2 collabora con Respiro, e qua ha fatto questa fiaba sul mondo che va in pezzi, questo giocattolo del mondo che va in pezzi. E quindi ci sono tutti questi collegamenti con il mondo e la scena hardcore punk.
Ecco, e a proposito di hardcore punk, diciamo, questo ha una pennellata e anche un testo abbastanza nichilista, si può dire, e come un po' il fumetto che invece lo precede, quello di Mattia Dossi, dove si parte dalle creature subacquee che si sviluppano fino a un mondo di mostri transumani che si divorano a vicenda, e poi c'è una chicca finale che è uno spettacolo di nichilismo puro e allo stato brado. Però diciamo che all'interno di questo numero c'è anche tanta, si potrebbe chiamare speranza, ma mi fa schifo come termine, quindi tante possibilità, diciamo, come il disegno di Mochi, come il disegno di Francesco Lanzetti, come il disegno di Croma, sono appunto possibilità lì dove ancora il dominio, il potere non è arrivato o non è riuscito ancora a conquistare certi ambienti, come l'ambiente del Grande Nord, come la vicinanza che ci può essere tra essere umano e essere animale, come in Cromo, oppure tutto questo aiuto reciproco del mondo animale nel disegno di Mochi. E quindi sì, io ho visto queste due sfaccettature anche all'interno di questo fumetto, che potrebbe essere anche un po', insomma, le derive di lotta, l'immaginazione di lotta che a volte ci prendono, a volte ci vogliono quella voglia di spaccare tutto, di bruciare tutto, di tifare proprio violenze, fuoco e fiamme dappertutto, dall'altro invece la volontà di creare, di costruire un mondo totalmente diverso.
Amore e rabbia che ci muovono su due tensioni, questi due dragoni diversi che ci tirano, ci guidano da una parte all'altra. E posso dire su Mochi, che è un artista di Berlino, e io sono stracontento che abbia dato questa storia a Respiro. Poi uno non lo sa magari perché non conosce, però lei è una super in gamba, che ha fatto un sacco di lavori, fa dei quadri iperrealisti e fa delle robe pazzesche, soprattutto un sacco di lavori sul tema, diciamo così, ambientale. Ha fatto tutta una serie di dipinti di animali in via d'estinzione, molto molto belli, e lei fa anche fumetti, fa anche delle storie, e in questo caso usando come personaggi questi animaletti del bosco, una storia sulla risoluzione dei conflitti. E io l'ho trovata molto dolce e molto speranzosa, per quanto magari queste due parole in questo momento, con la rabbia che uno ha, gli viene da sboccare. Però secondo me non si vive solo di no future, nel senso,
sei un inguaribile romantico,
lo so, sono un fricchettone, forse potete però non lo so, ecco. E questo per Möki. Poi sull'altra, su Francesco Lanzetti, forse non è bello dirlo, o no, forse è bello, non lo so, però come Francesco, vorrei ricordare comunque ha 14 anni ed è l'adolescente, che l'unico adolescente che c'è su questo numero di Respiro. Negli altri numeri c'era magari un po' più di altri adolescenti che partecipavano, come Ferdinando, come Valerio, però adesso a sto giro giusto lui è riuscito a darmi questo bel contributo. Devo dire che molto bravo, però mi piace anche, insomma, da un lato è un po' strano ricordare l'età anagrafica, queste cose qua, però secondo me è anche bello che, cioè, ricordarlo per contestualizzare. Mi ha fatto super piacere il suo contributo. E quello di Croma, vabbè, anch'io sono molto fan di Croma, che anche la ringrazio molto per questa storia. E soprattutto mi era piaciuta anche moltissimo la storia sugli orangutang, apparsa nel numero 3, sugli orangutang che si ribellano alla deforestazione, mi sembrava molto importante. E in questa, di nuovo, c'è questa insomma, c'è Cappuccetto Rosso e il lupo che si incontrano per andare a togliere queste tagliole, e con un po' di colore c'è questa aggiunta di questo rosso così molto tagliente, che insomma mi sembra significativo.
Un accenno di colore che avevamo visto già in un disegno di 3Z, sempre mi sembra apparso nel primo numero, sai, quei
fiore azzurro,
quei
così
tocchi, esatto. Ma una curiosità, visto che parlavamo di bambini, che è l'autore di Noi le ragazze dello zoo di Torino.
E questa è stata una, diciamo, dei momenti per me più che mi ha dato più soddisfazione nel comporre la rivista Respiro, perché è una ragazza delle Vallette e si chiama Consuelo Pavan, e lei, c'è stato un momento in cui mi sono arrivati un po' di lettere da delle detenute che mi chiedevano la rivista, avendo saputo che era gratuita per le detenute. Io gli ho scritto, gli ho mandato la rivista e gli ho mandato anche poi una cartolina dicendo: guarda, ti ho spedito, ti mando dei saluti. E con alcune abbiamo cominciato a scriverci. E sì, è stato bello, perché boh, penso sia sempre importante quando si crea un po' di comunicazione tra dentro e fuori e riesci a cercare di dare un po' di solidarietà, raccontarti un po' della vita. E ovviamente i racconti che arrivano da dentro, anche quando non sono delle sfighe colossali come un ergastolo, un 41 bis o delle robe, insomma, cioè loro avevano delle pene, diciamo, più ridotte, però comunque anche nelle piccole cose c'è sempre il racconto del carcere, sempre aspettare, la domandina per tutto, si aspetta per qualsiasi cosa, aspetti per un qualche miglioramento, per una roba che hai chiesto, aspetti per un colloquio, per una telefonata, l'importante è aspettare. E anche, non so, anche un'altra ragazza mi ha scritto, e ovviamente mi ha scritto le cose allucinanti che si viveva, una ragazza che è come si dice, la parola non me la ricordo giusta nel senso tecnico, comunque è incompatibile col carcere, però non riuscendo ad avere un domicilio, ad avere una, era costretta a rimanere lì. In più, in quei giorni che mi scriveva, aveva anche il Covid, quindi era isolata per via del Covid, e quindi il carcere nel carcere, in più, insomma, tutta una serie di robe. E avere un po' di scambio epistolare, comunque penso che sia una cosa che, appunto, anche quella dà un po' di respiro. Da questo scambio epistolare, Consuelo mi ha mandato quel disegno che ho messo in prima pagina, Noi le ragazze dello zoo di Torino, che l'ho trovato molto efficace, e altri due disegni che sono poi all'interno, sono vicino alle tavole di Anna Beniamino. E io spero che questo vada avanti, che se qualcuno dal rinchiuso ha voglia di raccontare le sue vicende di reclusione, le sue vicende carcerarie, provare a raccontarle in questo modo qua, con un fumetto, con un disegno, penso che sia un bel modo per esprimere la propria rabbia e i propri insomma, la propria, i propri desideri, la propria passione, e per comunicarlo in un modo un po' diverso.
Sì, poi mi aggancio a questo ultimo discorso, anche un po' per riprendere ciò che tu avevi detto prima, che insomma il mondo del carcere e il mondo fuori dal carcere sembrano in realtà avvicinarsi sempre di più per quanto riguarda il respiro che manca, il senso di oppressione. E quindi se nel disegno di Consuelo che apre questo numero di respiro si vede un'operatrice che porta un carrello pieno di antidepressivi o comunque psicofarmaci che, come ben sappiamo, sono massicciamente utilizzati in ambito carcerario per appunto in qualche modo sedare l'agitazione e il bisogno di libertà di chi è rinchiuso, e quindi insomma l'abuso di questo tipo di farmaci è comunque un problema molto, molto diffuso e ben diciamo che è necessario ricordare. Ecco che però diciamo il ricorso a questo tipo di potremmo dire palliativi o comunque tentativi di sfuggire al senso di oppressione, ecco che viene fatto massicciamente anche fuori dal carcere, da chi in realtà vive in libertà e che però sente lo stesso senso di oppressione, di chiusura, come viene ben dipinto secondo me nel fumetto nelle tavole di Iperbolo e Sdavas, che sono molto belle perché descrivono chiaramente questo senso di depressione, di oppressione, di passività, senso di impotenza rispetto a, alla realtà che ci si trova a vivere, e quindi insomma descrivono questa incapacità di provare alcun tipo di sentimento, alcun tipo di voglia di lottare, e poi da diciamo la soluzione un po' quella che potrebbe essere la soluzione che insomma sarebbe da una parte buttare tutti questi farmaci e dall'altra probabilmente andarsi a fare un bel giro in montagna.
Sì, sì, cioè, c'è un disegno molto curioso, bisognerebbe chiedere qualche spiegazione anatomica a Iperbolo e Sdavas su questo aspetto dell'occhio, che cioè, insomma, è un effetto di sincronicità, come avrebbe detto Jung, comunque sì, di cose che accadono insieme contemporaneamente. E comunque sì, un delle tavole sull'oppressione e come uscire da questa oppressione, e là da qualche parte c'è la primavera e le andiamo incontro, la cerchiamo
con tutti i suoi sassi da tirare.
Una primavera che invece non arriverà mai è quella urbana, che rimane il solito grigiore perpetuo e perenne, e però a livello d'oppressione direi che Borderline ha dato, sembra uno spaccato della mia vita assolutamente, e spiega benissimo la quotidianità di un proletario anche un pelino disagiato, ma se togli il disagio a questa vita cosa ci rimane, che vive la sua quotidianità, le fatiche, il senso proprio di chiusura, il dover correre in maniera perpetua rimanendo senza fiato, senza respiro, con anche quasi l'incapacità anche di poter pensare, per correre sempre dietro a, per guadagnare 20 miseri euro de merda pur.
Sì, sì, è una storia, quella di Borderline, anche è stato un grande baccaglio, perché è stata una delle storie che mi sono arrivate per ultime, ma non gliela farò pesare, tanto credo che no.
No, intanto ha scritto To Be Continued, quindi
ne valsa la pena.
Comunque. Ne valsa la pena. Poi Amir, non so se adesso mi sta ascoltando, ma comunque Amir Fati ci ha dato questa storia parecchio autobiografica sua, e sì, come dice lui, la vita di molti proletari a cercare un ventello, per guadagnarsi un ventello, tra una sveglia improbabile, una impazzire sui mezzi, e poi arrivare al lavoro a fare lavare i piatti tutto il giorno, e poi insomma è così.
Ed eccoci tornati in diretta, 16:49, dunque Spot ci avverte che non trasmetterà quest'oggi, quindi noi ci allunghiamo. Meno male, perché appunto ci eravamo interrotti a un momento cruciale di questa chiacchierata, quella in cui cercavamo appunto di capire quale fosse quale fosse la storia narrata nelle tavole di Theon, Dons e Caius, se ho pronunciato bene i nomi degli autori, che appunto sono coloro che citano la canzone di Claudio Lolli che abbiamo mandato prima, Torquato, alla fine del fumetto. E che il fumetto è molto bello, secondo me, un collage di diversi stili, diversi disegni. Però appunto forse è un po' meno chiaro, abbastanza psichedelico.
Guarda, quello che è un po' enigmatico per voi è un po' enigmatico anche per me.
Ma dai.
Diciamo, quindi... questo fumetto si chiama Contraband Ieri. Loro si sono fatti un filmone su questo gioco di parole, la Trabant, però mi sono reso conto, provando a chiederlo a qualcuno di un'altra generazione, si sapeva cos'era la Trabant, e in effetti non è che proprio la Trabant tutti hanno idea di cosa fosse. La Trabant è un'automobile che era un po' il simbolo della DDR, di tutto l'est sovietico, del socialismo reale. Era questa macchina che... tipo, forse c'era stato un concerto degli U2, non mi ricordo più chi, che l'avevano montato, avevano messo una Trabant sul palco ed era stata, comunque la Trabant era come fosse la panda dell'Unione Sovietica.
È un simbolo.
Un simbolo, la panda dell'Unione Sovietica, che però forse era fatta di cartone. Credo in un film di Kusturica, in vari film di Kusturica ci siano delle riprese con dei maiali che si mangiano una Trabant.
Sì, confermo.
e qui gli autori si sono presi bene da disegnare questa Trabant, con Trabant Ieri, e su questo ci hanno un po' marciato, e credo forse anche grazie all'abuso di sostanze psicotrope.
Ma perché abuso, insomma?
Uso normale.
Direi un normalissimo uso.
Normalissimo uso. Abbiamo la Madonnina del Duomo di Milano, abbiamo delle figure così che collocano questa storia in area, diciamo, milanese. E questi due personaggi girando nello spazio urbano dominato dal virus, quindi qua torniamo proprio in epoca pandemica. E...
Allora, 17.05, stiamo sforando nello spazio di Spot, che come sapete, se non lo sapete, sapevatelo, oggi non trasmette, quindi ci allunghiamo un pochettino qui a Liberation Front. Siamo sempre in compagnia di Marcula a presentare l'ultimo numero di Respiro, la rivista fumetti per respirare profondamente, che è proprio quello che ci serve in questo momento. Quindi il caso vuole che in questi giorni mi stavo imbattendo in uno degli articoli presenti su un'altra rivista, mi dispiace, qua facciamo concorrenza, però comunque un'altra rivista che si chiama Liberazioni, di critica antispecista, uscito quest'autunno, in cui insomma c'è un po' un glossario di parole, per ogni parola che insomma per ogni lettera c'è una parola corrispondente su cui viene fatto un piccolo articoletto, e sulla lettera R c'è proprio la parola respiro. Quindi questo articolo a cura di Teresa Masini è abbastanza suggestivo, e quindi vado a leggere giusto dei pezzi così per riprendere un po' fiato. E anche per riprendere forse un po' il filo del discorso che in questa puntata non abbiamo ripreso, cioè in generale delle riflessioni sul titolo, no, della rivista. Siamo entrati molto magari nei dettagli dei fumetti, delle pagine che la compongono, ma in generale sul tema del respiro, che invece abbiamo affrontato bene nel primo numero, ovviamente nel momento in cui è uscito per la prima volta, invece abbiamo fatto, lo potete ovviamente riascoltare in podcast sul sito www.radioblackout.org. Però insomma, le riflessioni su questa parola e su questa pratica, insomma, su che cos'è il respiro e che cosa può rappresentare, di riflessioni ce ne sono tante, quindi questa è solo, diciamo, una che possiamo aggiungere alla varietà che abbiamo già abbastanza esaminato. La rana del Borneo non ha polmoni e respira direttamente dalla superficie della pelle. Alcuni animali umani sono in grado di trattenere il respiro per 3 minuti. Gli uccelli d'alta quota, come gli avvoltoi, accumulano sacche d'aria in varie aree del corpo. Il ghepardo, cornendo, può arrivare a fare 150 respiri al minuto. Le branchie dei pesci riescono a estrarre l'80% dell'ossigeno disciolto nell'acqua. Il polmone sinistro dell'animale umano è leggermente più piccolo di quello destro. Le rane di vetro estraggono ossigeno tra i vari metodi, anche attraverso una membrana respiratoria sul rivestimento della bocca. E il blob parassitario N. guia, salminicola, sembra essere il primo soggetto animale a non poter respirare. Che posizione assume il respiro? In che modo una reazione chimica che coinvolge ogni cellula del corpo, un automatismo comune a tutti gli animali non umani, non solo del pianeta Terra, può informare il fare politico e sostenere il pensiero creativo che vi è sotteso? Più che chiedersi cosa sia il respiro, la pratica informale per eccellenza, possiamo quindi provare a chiederci cosa può un respiro. Il respiro permette un'esperienza dell'essere che non è né materiale né mentale. Si posiziona nel campo tra definito e indefinito, tra visibile e invisibile, tra percepibile, appena percepibile e totalmente impercepibile. Si posiziona, insomma, in un margine. Non ha confini prestabiliti, né stabili il respiro. Non ci sono tempi che ne stabiliscano un prima e un dopo, regole che ne decretino la completezza o l'incompletezza, bordi che ne contengano un di qua o in un di là, uno spazio preciso in cui avvenga se non nel contatto precario con la corporeità grossolana delle cavità, umane o non umane che siano. Percorre un cammino difficile il respiro. Non si fa contenere, non si fa soggettare, non conosce frontiere né categorie. È universale e proprio di tutte le soggettività animate. Non guarda al colore della pelliccia, alla forma delle zampe, alla conformazione del volto, alla presenza o meno di polmoni, alla disposizione degli organi interni, alla vergogna più o meno presente negli sguardi, così come alle idee e al Umwelt del soggetto ospitante. Il respiro per manifestarsi ha bisogno di un corpo, di una struttura materiale, ma non si chiude definendosi entro i limiti della forma. È informale e così non catturabile dalla materia che lo veicola, né dalle strutture cognitive che vorrebbero definirlo, contenerlo, ammaestrarlo, consegnargli un tratto, una sostanza, uno spessore. Il respiro è il primo atto di apertura dei e ai sensi. È una forma innominabile, meccanismo ancestrale e divino, sicuramente poco umano, di tensione e distensione, riempimento e svuotamento, ciclico e reiterabile. Il respiro è un atto corporeo e transcorporeo al tempo stesso. È una reazione propria dell'individuo, ma è anche strumento precognitivo universale che allena ad essere cose tra le cose. Respirare è mettere in atto un dialogo osmotico con lo spazio, in una relazione che è ecologica, perché capace di destrutturare il paesaggio del pensiero logico e razionale e di creare un network invisibile tra le diverse tensioni del mondo. Quindi delle riflessioni che solcano un po', anzi ricalcano un po' il solco che abbiamo già segnato nelle appunto prime presentazioni di Respiro, un po' a capire che cos'è, che cosa simboleggia, cosa ha anche rappresentato nel corso della storia dell'umanità, ma non solo, questo tipo di azione, no? Che appunto, come dice qui, è inafferrabile perché è fisico ma al tempo stesso non lo è, e quindi sconfina, è marginale in qualche modo e non si fa catturare, e la parola informale, che qui è sottolineata spesso in corsivo, è anche insomma una caratteristica molto bella che ci piace, che così teniamo stretta. teniamo stretta in questa definizione di respiro. Ti ci ritrovi in questa descrizione?
Molto. Penso che è vero che quando era uscito il primo numero ci si è interrogato molto di più sul titolo, ci abbiamo riflettuto molto di più, e anche i primi contributi che sono arrivati giocavano, forse ci sono stati contributi che giocavano molto di più con l'idea del respiro, e un po' su questa linea, per dire, sul numero 2 Marina Magira aveva pubblicato dei suoi appunti di un corso di yoga, qualcuno l'aveva proprio più declinato in senso proprio della pratica del respiro, e anche attraverso le sue tecniche, le sue capacità di, insomma, il respiro, appunto, esercitarsi nel respirare può avere molti effetti su di noi, sul nostro pensiero, può essere un grande rifugio, può essere un luogo, una situazione dove trovare calma, o viceversa dove trovare l'agitazione, lo sprint necessario per una azione. In qualche modo c'è stato un momento in cui si è declinato un po' di più quest'idea del respiro. Sicuramente, devo dire, mi fa piacere, mi ritrovo e lo trovo sempre più un titolo azzeccato per questa idea qua, perché mi piace che sia così un titolo così aperto e così pieno di possibilità di spaziare in vari mondi, in vari significati. Appunto, magari oggi l'abbiamo più declinato, e forse questo numero 4, alcuni numeri sono più declinati, nel senso il respiro che ci viene tolto e quanto cerchiamo magari di aprire delle brecce, degli spazi di libertà, in un senso un po' così molto più concreto e magari meno, e anche più antropocentrico forse, e non così verso tutte le creature animate, come, insomma, verso tutti gli esseri animati che respirano poco, che fanno queste sacche dove tenere il respiro, insomma, è interessante, mi ritrovo molto, cioè certamente molto interessante questo ampliamento, questa sempre benvenuto.
E a proposito di respiro, anche come strumento per ritrovare un po' una dimensione interiore, no? Un'interiorità. Una cosa che ho notato ritornare all'interno di diverse storie dentro il respiro in questo numero è il fatto di vedere molte persone, molti disegnatori che partono dalla propria esperienza del sonno. Molte persone iniziano i disegni raccontando: mi sono svegliato oppure dormivo. Alcune ambientazioni sono proprio nel momento del dormiveglia o della notte, nel momento in cui si dorme, e questo ricrea un po' quella situazione di, appunto, di intimità che il disegno fa arrivare, no? Al lettore, cioè disegnare al tempo stesso una pratica molto intima, però nel momento in cui è condivisa pubblicamente e anche così a largo raggio come in questo caso, è anche una pratica in piazza, no? Come dire, una piazza alla visibilità di tutti, quindi c'è questa quasi contraddizione, ma che in realtà ne fa, insomma, riempie l'azione del disegnare di valore, dell'essere contemporaneamente qualcosa di estremamente interiore, ma che si va a riflettere anche nell'interiorità degli altri nel momento in cui è condivisa e diventa visibile quando viene poi stampata e diffusa in questo modo.
Certamente l'aspetto del sogno mi piacerebbe venisse più diffuso, coltivato in qualche modo, più raccontato, nel senso che credo che noi continuiamo a dare sempre molto poco spazio a questa parte della nostra vita, e poca importanza, e invece credo che, ad esempio, penso a dei racconti della lotta Mapuche che erano arrivati dal Cile un anno fa, quando si erano arrivati dei cileni a raccontare delle lotte dei Mapuche, che raccontavano dell'importanza del sogno anche in contesti di lotta, in contesti che appaiono molto concreti e molto forse razionali, poi in realtà a volte presso altri popoli, in altre situazioni, hanno dei punti di partenza che non sono così razionali e così e noi credo in qualche modo in realtà invece siamo molto lontani da dargli importanza in certi contesti, e invece mi piacerebbe, appunto, e sicuramente si ricollega con tutto questo discorso qua fatto sull'intimità, sul racconto di se stessi, portarlo un po' in piazza, tirarlo fuori e nello stesso tempo cercare di valorizzarlo e di dargli una sua, insomma, trovare un qualche sogno che riesca anche a farci da guida, perché in fondo sorgono dei dubbi sulle capacità della ragione di guidare sempre le cose nella maniera migliore, ecco. Cioè, sicuramente guida tutto verso la soluzione tecnica più efficace, ma non è affatto detto che questa sia appunto quella che fa per noi.
Intanto ci avviamo verso la conclusione, abbiamo avuto comunque qualche minuto extra per farci anche un po' di pipponi filosofici sul respiro e adesso, insomma, proviamo un po' a chiudere il quadro di questo quarto numero di Respiro. A me piaceva menzionare ancora le tavole di Zattera, quelle che compaiono appunto qui su Respiro, ma che probabilmente erano in gestazione già dagli anni 90, come si legge dall'indice. E insomma, sono innanzitutto disegnate benissimo e poi è carino diciamo, il tema che viene trattato, quello appunto di Pinocchio, comunque un Pinocchio rivisitato che ha un incubo, sogna che a furia di dire bugie e stronzate il naso gli si allunga sempre di più finché non fa tutto il giro della terra e poi lo infilza alle spalle. Insomma, un po' ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima anche sul senso oppressivo delle fake news, comunque di tutte le falsità che vengono dette da vari fronti, e secondo me vengono ben esemplificate in queste tavole di Zattera.
Sì, queste tavole di Zattera, come giustamente è stato detto, sono delle tavole che lui ha iniziato negli anni 90, nel 93, e poi le ha finite e sono state pubblicate qua su Respiro, e lo ringraziamo molto per avercele date. E su una sua antologia personale, un piccolo editore delle sue parti del nord-est gli ha pubblicato un'antologia con dei piccoli lavori, insomma, di Stefano Zattera, che è uno degli autori forse più conosciuti, perché magari l'avete visto anche su Linus o su altre riviste di fumetti, diciamo, nel mondo del fumetto è una tra gli autori anche un po' più conosciuti. E sì, c'è questo incubo, sempre a proposito del sogno, questo sogno di Pinocchio disegnato molto bene, come d'altronde lo stile molto realista di Stefano Zattera. E questo, e poi un'altra storia di cui volevamo parlare è la storia di Gabra Pan, che ci offre le altre piccole storie di Merlino. E c'erano sia sul numero 1, numero 2, poi c'è stata una pausa nel numero 3, queste piccole storie, in questo numero di Respiro ha fatto una storia un po' più lunga, però veramente commovente, bellissima. Al fondo, tra l'altro, ci sono anche i due personaggi della storia in stile Diabolik, Paco e Merlino, due personaggi reinterpretati dal nostro grande Peter Paolo, Paolino Del Paso, che gli ha ridisegnato i due personaggi. E tutta questa storia sul volo, secondo me, si ricollega in qualche modo, secondo me, ha un collegamento con quello che si diceva prima sul respiro, sul sogno, su questa, insomma, su questo informale, questo essere senza confini, questo muoversi liberi in questo mondo tra, appunto, tra il reale e l'irreale, il sogno, tutta una serie di, da tutta una serie di possibili aperture, anche forse sì, dolci e speranzose, come come si diceva prima, due strane parole che
oggi riprendiamo familiarità, oggi riprendiamo... un lessico dimenticato.
In nomi la Sakara.
E allora andiamo in conclusione, partendo dall'inizio, ultimo ma non penultimo, infatti il primo disegno è sempre il tuo. Due cose: uno, sicuramente che hai apportato nuove tecniche ai tuoi disegni, che magari poi ce le descrivi, e poi anche questo comunque riprende, secondo me condensa un po' tutti i vari discorsi che abbiamo fatto fino adesso, quindi sia la critica al mondo in cui stiamo vivendo, il mondo fatto di guerra, di biotecnologie, di controrivoluzione e repressione, ma anche di fantasie, di collasso climatico, ma anche di fantasie, di possibilità di ascolto, di confrontarsi, di sentire tutte le varie forze che appunto rimangono appannate spesso, e che appunto in un'ottica antropocentrica non vengono mai ascoltate, si preferiscono le vitamine in polvere probabilmente. E niente, quindi dai, direi di concludere con queste quattro pagine che hai disegnato.
Sì, questa storia si chiama Jasa, che vuol dire ghiaccio, ed è una storia così un po' parte autobiografica sulle nuove tecniche su cui mi chiedeva Kevan. Le nuove tecniche sono le nuove tecniche del collage, le frontiere del collage. E ho fatto dei fondali complessi, diciamo, ad acrilico varie, e poi su cui ho praticamente incollato di tutto, preso da varie riviste, una rivista che è Detective, una rivista francese degli anni 30 e anni 50, una roba così, e un'altra rivista da cui sono tratte tutti quelle foto dei militari. Sono militari, credo, della Prima Guerra Mondiale. E lì ho provato a condensare un po' di tutti questi discorsi, nel senso, tutto parte dalla calamita sul frigo, che io non c'ho il frigo e la calamita l'attacco sul putagè, e c'è questa calamita con questo orsetto che tacuna il ghiaccio, metto una pezza fatta col nastro di carta sul ghiaccio che si scioglie. E da lì parte un po' questa storia, come fosse una sorta di editoriale, forse, di raccontando un po', presentando un po' queste cose che si sono dette, nel senso, da una parte il cambio climatico, che in qualche modo è da un lato irreversibile, dall'altro un'enormità da affrontare con gli strumenti e la critica radicale, nel senso che comunque le soluzioni orizzontali e le soluzioni che vorremmo dare noi, autogestite dal basso, comunque rappresentano una certa complessità e una sicuramente lunga efficacia, nel senso che già è difficile accordarsi per fare un'assemblea, figurati quanto è difficile accordarsi per cambiare il mondo in maniera orizzontale tra tutti. Però quello è, nel senso, non è che...
Soprattutto è anche uno degli ambiti in cui c'è una frustrazione, forse più evidente che negli altri, nel senso che gli effetti degli sforzi collettivi non sempre sono, anzi quasi mai sono visibili, sembra che vada tutto male lo stesso. però forse ecco, il punto non è tanto cercare di mettere le pezze anche noi come fa l'orsetto, ma provare forse a costruire delle realtà diverse.
Certo, e questa è proprio un po' l'idea è questa, insomma, e poi l'altra parte che ho voluto mettere, appunto, sarebbe il caso di liberarsi di tutto questo, ma gli unici a cui credono, gli unici che credono a questa possibilità è la procura, sono la procura a volte si ha proprio l'impressione che sia così, cioè mai come ora è evidente che il mondo così non funziona e mai come ora è chiaro che non tutte le soluzioni, diciamo, come si diceva un tempo, riformiste, diciamo, no? Tutte le idee di sanare il capitalismo, sanare questo mondo in qualche modo, mettergli una pezza, è chiaro che mostrano tutte la loro la loro infattibilità e la loro non sono in grado, non sono delle soluzioni praticabili, e quindi l'unica soluzione veramente sarebbe di dare il giro a tutto, ma a questo finora gli unici che sembrano crederci davvero, a parte pochi disperati, sembra essere la procura, che su questo si applica veramente con una pratica controrivoluzionaria, la controrivoluzione permanente, cioè dalla rivoluzione permanente di Mao Zedong si è passata alla controrivoluzione permanente della procura, che appunto ha invece preso sul serio questa possibilità e fa di tutto per far sì che chiunque provi a ragionarci sopra venga trattato come il delinquente numero uno. E questo è un po', secondo me, proprio la cifra, una delle realtà di tutte queste forme repressive, che come nei casi più gravi e più eclatanti, come quello di Alfredo, di un 41 bis, della possibilità di un ergastolo, è veramente pazzesco, ma ricordiamoci anche che anche nei casi, diciamo, di reati più leggeri, di robe meno gravi, cioè anche quando, voglio dire, un sindacato di base viene trattato come un'associazione a delinquere, è veramente dà l'idea dell'idea che ha la procura sull'agibilità politica, sulla possibilità che uno ha di fare, cioè o sono delle opinioni vuote che non vogliono dire nulla, oppure come queste idee potrebbero far crescere, germogliare qualcosa, ecco che allora immediatamente diventano un'associazione criminale da punire con anni di galera, e questo veramente spaziano in maniera ecumenica a 360 gradi, coinvolgendo tutte e tutti.
Ecco, se vogliamo parlare appunto del mito del riformismo, cosa si è tirato fuori, lo dice la vignetta di Nipfote: io credo nel nucleare pulito che coniuga crescita e ambiente. Questo è il futuro che ci salverà probabilmente. Allora, Marcula, se questo respiro numero 4 fosse una canzone, che canzone sarebbe che la lanciamo così per salutarci?
Ma sarebbe la canzone che è pronta.
Noi stiamo andando con Afrobeat, Fela Kuti, Vanetta.
Fela Kuti, non avrei mai colto veramente in contropiede su che canzone sarebbe.
Un DJ preparato come te, la prossima volta porto la chiavetta.
DJ chiavetta, sono rimasto così. Comunque grazie a tutte e a tutti di Liberation Front per questa ospitalità e questa presentazione di Respiro. Quindi abbiamo Fela Kuti.
No, io sto un po' sto mettendo lo scotch come fa l'orsetto, però uno scotch usato, potremmo dire, e niente, ce l'ho pronta lì. Salutiamoci e poi la mandiamo.
Dai, ciao a tutte e a tutti.
Grazie. Ciao, grazie Marco.
Grazie.